Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Gli azzurri, i campioni del mondo.
Suona il gong che conclude il più bel combattimento di Nino Benvenuti.
Andiamo ragazzi, andiamo a vincere per la vittoria. E l'Italia la vincerà ancora una volta.
E nella pagina sportiva di oggi parleremo soprattutto di calcio, perché in un turno frammentato e distribuito su 4 giorni a sorridere sia l'Inter capolista in solitaria sia club impegnati nella lotta per non retrocedere come Verona e Lecce. Nel programma parleremo anche della controversa visita di Lionel Messi in India e del mancato passaggio di consegna della proprietà della Juventus con le immancabili polemiche del caso. E per parlarci di tutto questo è entrato in studio il nostro carissimo Dario Castaldo. Buongiorno Dario.
Buongiorno, per quanto possa essere un buongiorno, ben ritrovato soprattutto Massimiliano. Ovviamente parleremo di sport, insomma, senza dimenticare ovviamente quello che è accaduto a Bondi, però insomma anche con in certo senso l'obbligo di guardare oltre, pur nel rispetto ovviamente della solennità e della tristezza, direi, del momento.
Facciamo il possibile e appunto in attesa della conclusione del posticipo della domenica sera italiana tra Bologna e Juventus, partiamo invece dalla visita di Messi in India, il cosiddetto Goat Tour, che in questi giorni ha portato il campione del mondo a visitare il paese del subcontinente, che è iniziato non benissimo.
No, doveva essere un momento storico per gli appassionati di calcio indiani e invece si è trasformata, quella dell'altro ieri, in una giornata di rabbia e frustrazione nella prima tappa indiana del Goat Tour, dove GOAT è l'acronimo di Greatest of All Time, che è un po' un'etichetta che si attacca ai più grandi di sempre. In qualche caso ci sono ovviamente dei dibattiti su chi sia il più grande di sempre, in questo caso appunto dal punto di vista degli organizzatori non poteva che essere Lionel Messi, che però nella sua prima apparizione a Kolkata o Calcutta ha scatenato polemiche dopo che migliaia di tifosi accorsi al Salt Lake Stadium sono riusciti in realtà a vedere il campione argentino solo per pochi minuti, perché Messi è entrato brevemente sul terreno di gioco, doveva semplicemente limitarsi ad un giro di campo. Però è stato circondato non soltanto dall'imponente servizio di sicurezza, ma anche da tutta una serie di celebrità locali alla ricerca del classico selfie e di politici locali. Per cui si è creata questa massa, questo parapiglia attorno a Messi, che ha portato il servizio di sicurezza a costringere l'Argentina a lasciare l'impianto in meno di 10 minuti e senza neanche che Messi svolgesse fino in fondo questo giro del terreno di gioco. A quel punto migliaia di fan, alcuni dei quali avevano pagato anche cifre elevatissime per assistere a questo evento, hanno invaso il terreno dello stadio di Calcutta, danneggiando seggiolini, strutture, striscioni. E poi sui social sono circolati anche video delle proteste con testimonianze shock di persone che hanno raccontato di aver pagato anche l'equivalente di $200 australiani per assistere a quell'evento. Intanto in sottofondo possiamo sentire un po' gli effetti sonori di quella che è stata una vera e propria guerriglia urbana all'interno dello stadio. C'è chi ha raccontato di aver addirittura tagliato corto, accorciato il ricevimento di matrimonio per assistere a quella che di fatto era una baracconata più che un'esibizione, perché appunto sarebbe stato un giro di campo. E poi, nonostante le proteste, i danneggiamenti e i problemi per l'ordine pubblico, il tour è comunque proseguito con Messi che poco dopo è volato a Hyderabad e a Mumbai prima della chiusura a Nuova Delhi, dove è previsto anche l'incontro con il primo ministro indiano Narendra Modi. Intanto però, è notizia di poco fa, l'organizzatore dell'evento di Calcutta, Satadru Dutta, è stato arrestato all'aeroporto di Calcutta e tramite il suo avvocato ha fatto sapere che rimborserà il prezzo del biglietto a tutti gli spettatori.
Passiamo altro, passiamo alle questioni italiane, partendo ovviamente dal posticipo Bologna-Juventus, ma soprattutto da tutto quello che ha preceduto la sfida del Dell'Ara, ovvero da quella che sarebbe potuta essere una svolta nella storia del club italiano con più tifosi, il quale avrebbe potuto passare di mano e invece...
Invece, nonostante l'offerta che è stata comunicata dall'amministratore delegato di Tether, questo colosso di criptovalute che è già azionista di minoranza della società bianconera, ebbene, secondo le parole, lo stesso comunicato dell'amministratore delegato Paolo Ardoino, Tether aveva messo sul tavolo un'offerta da oltre 1 miliardo di euro per l'acquisizione del 65% delle quote azionarie, quindi del controllo della Juventus, offerta che però poi ha ricevuto il no della proprietà, un diniego al quale è seguito un videomessaggio del presidente John Elkann, che si è presentato con una felpa bianca con la scritta Juventus in nero e ha così motivato la mancata accettazione dell'offerta.
La Juve fa parte della mia famiglia da 102 anni, fa parte nel vero senso della parola, perché nel corso di un secolo 4 generazioni l'hanno ingrandita, resa forte, accudita nei momenti difficili e festeggiata nei tanti momenti felici. Ma non solo, la Juve fa parte di una famiglia molto, molto più grande, la famiglia bianconera, fatta di milioni di tifosi in Italia e nel mondo, che amano la Juve come si amano le persone care. Proprio pensando a questa passione, a questa storia d'amore che ci unisce da oltre un secolo, come famiglia continuiamo a sostenere la nostra squadra e guardare al futuro per costruire una Juve vincente. La Juventus, la nostra storia, i nostri valori non sono in vendita.
Dunque, circa un minuto per sottolineare lo storico legame della famiglia Agnelli Elkann, John Elkann è nipote di Gianni Agnelli, con la Juventus, per ribadire il pieno sostegno all'attuale management, insomma per confermare che Exor, la controllata di famiglia, non ha alcuna intenzione di cedere le proprie quote. Il no, va detto, è stato accolto con un misto di sollievo e di fastidio da parte dei tifosi bianconeri, che ovviamente sono talmente tanti che è difficile pensare di poterne sintetizzare tutti i pensieri. Diciamo però che sicuramente non è piaciuto il tono del messaggio di Elkann, il quale nel video ha palesemente letto un gobbo, quindi non era lì a esprimere solo l'opinione personale, ma aveva avuto anche bisogno dell'assistenza del testo scritto, e in generale è stato un po' robotico, innaturale, insomma non ha trasudato quella passione che i tifosi vorrebbero vedere nella proprietà e la cui mancanza già contestano alla proprietà attuale, accusata insomma di non aver inserito nel... l'organigramma bianconero leggende come Del Piero, Platini, ma di aver ingaggiato professionisti come Comolli o come Giuntoli, per i quali al momento parlano i risultati. Insomma, Juventus, che è la squadra, come abbiamo detto, più titolata, abbondantemente più titolata d'Italia in campionato, però non vince lo scudetto dal 2020, ovviamente non sembra in grado di competere neanche quest'anno. Insomma, parla dei risultati che negli ultimi 3-4 anni non sono stati all'altezza delle aspettative. Intanto sul campo, dicevamo, la squadra di Spalletti era impegnata nel posticipo al Dall'Ara, dove però insomma i bianconeri hanno proseguito in questa striscia positiva che li ha visti vincere in 3 delle ultime 4 gare di campionato, cui si aggiungono le 2 vittorie in Champions League. A decidere la sfida di Bologna è stata una rete del colombiano Cabal su assist di Ildiz al 19° del secondo tempo. Ascoltiamo la rete nel racconto di DAZN a cura di Pierluigi Pardo.
Ildiz, cross dentro, il colpo di testa vincente, ha trovato la deviazione completamente scoperta qui la difesa del Bologna, gol del vantaggio, imperdonabile la distrazione difensiva, Cabal ha colpito, ma davvero davvero perfetto il modo in cui la Juve l'ha giocata, e invece tutt'altro che perfetta l'interpretazione difensiva del Bologna.
Questa dunque la cronaca della rete che ha poi deciso il posticipo della domenica sera del Dall'Ara, e allora siamo pronti a dare un'occhiata anche ai risultati di questa 15ª giornata della Serie A, che si è aperta con la vittoria del Lecce sul Pisa per 1-0, poi Torino Cremonese 1-0, a Parma Lazio batte Parma 1-0, Atalanta Cagliari 2-1, poi nella domenica italiana Milan Sassuolo 2-2, Udinese Napoli 1-0, a Firenze Verona batte Fiorentina 2-1, a Genova Inter batte Genoa 2-1 e poco fa, come detto, a Bologna, Juventus batte Bologna 1-0. Manca una partita all'appello, quella che si disputerà all'alba di domani allo Stadio Olimpico tra Roma e Como. In classifica guida adesso l'Inter a quota 33, seguita dal Milan a 32, poi Napoli 31, quindi Roma 27, Juventus 26, Bologna 25, Como 24, Lazio 22, Sassuolo e Udinese 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Torino 17, Lecce 16, Cagliari, Genoa e Parma 14 punti in zona retrocessione, il Verona 12, il Pisa 10, chiude la Fiorentina con appena 6 punti dopo 15 giornate, ancora nessuna vittoria.
Dati questi numeri, ci prendiamo una piccolissima pausa e torniamo tra pochissimo per proseguire il racconto di questa 15ª giornata del campionato di Serie A. E 49 di questo lunedì 15 dicembre 2025, state ascoltando il programma in italiano di SBS in diretta o in podcast, oggi con Massimiliano Google e Dario Castaldo. Nella pagina sportiva di oggi abbiamo detto quindi del posticipo appena conclusosi tra Bologna e Juventus, e Dario, il menù della domenica italiana prevedeva anche proprio le tre capofila del campionato impegnate in sfide sulla carta accessibili, ma poi com'è andata?
È andata bene all'Inter, che è andata a vincere 2-1 a Marassi contro il Genoa di Daniele De Rossi. La squadra di Chivu si è imposta grazie alle reti di Bissek e di Lautaro Martinez nel primo tempo, cui ha risposto Vitigna solo parzialmente all'inizio della ripresa. Per l'Inter, insomma, è arrivato il quarto gol del capitano Lautaro Martinez nelle ultime tre gare. L'argentino è salito così anche in testa alla classifica marcatori della la Serie A con 8 gol. Soprattutto per l'Inter è arrivata la terza vittoria consecutiva in campionato, la sesta delle ultime 7 giornate, nonostante insomma i KO negli scontri diretti contro Napoli e Milan e nonostante 2 sconfitte di fila in Champions League, i nerazzurri possono sorridere, perché era dalla 32esima giornata dello scorso campionato che non erano da soli in testa alla classifica. Allora, sull'etichetta di favorita adesso appiccicata alla squadra di Cristian Chivu, ascoltiamo le parole del tecnico rumeno.
Bisogna mantenere un po' di coerenza in tutto. 5 mesi fa dovevamo finire ottavi, decimi, perché eravamo finiti, ecco. Noi stiamo lavorando per combattere tutto quello che è il nostro dovere. E noi siamo consapevoli di quello che dobbiamo fare e come fare. A volte ci riesce, a volte no.
Queste le parole di Cristian Chivu. Dunque Inter prima in classifica, anche perché il Milan non è andato oltre il 2-2 interno contro il Sassuolo. Milan che ancora una volta in questo campionato incassa 2 reti contro una squadra non certo tra le big del torneo, dopo le 2 reti incassate contro la Cremonese, le 2 contro il Pisa, le 2 contro il Parma, appunto sono arrivate anche queste 2 contro gli emiliani di Fabio Grosso. Stavolta nel finale l'Oriente ha anche colpito un palo che avrebbe potuto dare al Sassuolo il gol partita, di oggettivamente indimenticabile nella giornata del diavolo, la doppietta di Bartesaghi, ventenne, anzi tecnicamente ancora 19enne visto che 20 anni li compie tra una decina di giorni, prodotto del vivaio rossonero della cantera, che ha preso il posto di Teo Hernandez e ha messo a segno una doppietta. Alla fine Allegri ha cercato comunque di fare buon viso a cattivo gioco, riconoscendo che la sua squadra ha rischiato di perdere la partita e sostenendo che il punto può essere comunque buono per il raggiungimento dell'obiettivo del Milan, come un po' ad abbassare il tiro, a non mettere pressione sui suoi, a non sottolineare che il Milan nella situazione di classifica attuale può puntare allo scudetto, ma diciamo riconoscendo indirettamente che l'obiettivo della sua squadra è semplicemente la qualificazione alla Champions. Ascoltiamolo.
Allora, la partita sapevamo molto difficile, perché comunque il Sassuolo è una squadra che può prendere il gol in qualunque momento, ma lo può fare anche in qualunque momento. E alla fine abbiamo rischiato anche di perderla, perché a campo aperto abbiamo rischiato di perderla, e quindi ci prendiamo questo punto che alla fine dovrà risultare utile per il raggiungimento del nostro obiettivo.
Queste le parole di Massimiliano Allegri, allenatore del Milan. Insomma, se l'Inter ha vinto e se il Milan ha pareggiato, è andata peggio al Napoli di Antonio Conte, sconfitto 1-0 ad Udine dalla formazione friulana, che ha dominato la sfida per 75 minuti, soprattutto nell'arco di 20 minuti del secondo tempo. L'Udinese aveva rischiato più volte di trovare il gol partita, aveva colpito un legno, aveva trovato due reti entrambe annullate dopo l'intervento del VAR. Poi con Jurgen Ekelenkamp, questo olandese che evidentemente è in uggia il Napoli, visto che segna sempre la formazione partenopea, la squadra di Runiai ci aveva trovato il gol del vantaggio. Poi effettivamente c'è stato questo ritorno del Napoli nel finale con la formazione campione d'Italia, che in un paio di circostanze ha rischiato di trovare il gol del pareggio, anche colpito un palo esterno con l'ex Lorenzo Lucca. Ma insomma, per il Napoli è arrivata la quarta sconfitta in campionato, cui se ne aggiungono altre tre in Champions League, un bottino piuttosto negativo per i padroni di casa, che Antonio Conte ha giustificato in parte con le assenze per infortunio e in parte anche con l'incapacità della sua squadra di reagire di fronte alle difficoltà. Lo ha sottolineato Conte con una metafora di tipo nautico, direi. Ascoltiamolo.
Quando il vento inizia un pochettino, no, a girare contro, quando il vento ti viene incontro, invece di portarti, di averlo dietro, di prenderlo di fronte, stiamo facendo fatica a gestire questo tipo di situazioni. C'è bisogno che i ragazzi le capiscano, soprattutto i più grandi, e indirizzino un pochettino questi momenti, indirizzano un po' la barca in dei momenti in cui il mare è in tempesta. Quando il vento è contrario non stiamo riuscendo a gestire quei momenti, perché poi le statistiche sono abbastanza chiare, no? Noi abbiamo subito, se non sbaglio, 7 sconfitte tra campionato e Champions in trasferta.
Insomma, purtroppo non sbaglia Antonio Conte, questa è la sua disamina della sconfitta del Napoli a Udine.
E in calendario c'era anche una sfida delicatissima tra le ultime due della classe, ovvero Fiorentina e Verona.
Vinto il Verona, e ha vinto con un gol al 93esimo di Orban. C'è stata qualche polemica perché l'assist veramente era al limite, con la palla che sembrava aver varcato del 99% la riga di fondo, ma comunque il Verona ha meritato di imporsi a Firenze, al Franchi. Ha deciso appunto la doppietta di Orban, che nel primo tempo ha sfruttato una papera, e non è la prima in questo periodo, del portiere spagnolo della Fiorentina De Gea. La Viola aveva ottenuto il pari grazie a una autorete molto fortunoso di Nunez al 25esimo del secondo tempo, prima appunto della rete partita di Orban a tempo scaduto. Per il Verona, che non aveva ancora vinto fino a 8 giorni fa, si tratta della seconda vittoria consecutiva in questo campionato, e dunque all'allenatore Paolo Zanetti hanno chiesto come si spieghi questo back to back, questo doppio successo degli scaligeri. Ascoltiamolo.
Ma è difficile da spiegare. Devo anche dire che, per chi ha visto un po' il nostro percorso di partite importanti, ne abbiamo fatte tante e abbiamo avuto chiaramente poi la colpa di non essere concreti, di non riuscire mai a portarle a casa. In questo periodo abbiamo fatto molti pareggi e chiaramente non ci ha fatto far classifica. Dall'altra parte questa squadra ci ha sempre creduto, poi in certi momenti si tira fuori qualcosa in più. Sicuramente fare 6 punti tra Atalanta e Fiorentina fuori casa è tanta roba. È una vittoria che fa capire che per la salvezza c'è anche il Verona, perché fino a un paio di settimane fa insomma sembravamo spacciati, invece in 15 giorni le cose cambiano, e cambiano con il lavoro, credendoci sempre, lavorando sodo e con grandissima umiltà.
Diciamo che dall'altra parte la Fiorentina, ancora alla ricerca della prima vittoria in questo campionato, dista ben 8 punti dalla zona salvezza, per cui la società ha imposto il ritiro forzato al Viola Park, un ritiro che potrebbe protrarsi fino a mercoledì, quando la squadra partirà per Losanna, dove sarà impegnata poi nell'ultima gara del girone della Conference League. Al momento il tecnico Vanoli, ha fatto sapere il club, non rischia, nonostante i 2 punti conquistati in 5 partite, le 3 sconfitte consecutive da quando è subentrato al posto di Pioli.
E cos'altro è successo quindi ora in questa 15ª giornata di campionato?
Successe tante cose, che il Torino è tornato alla vittoria dopo 7 partite, 3 sconfitte consecutive, dopo quasi 2 mesi, ha battuto in casa la Cremonese per 1-0 grazie alla rete di Vlašić dopo 27 minuti, anche se i lombardi protestano, forse legittimamente, per un calcio di rigore non assegnato nel finale per un fallo di mano di Simeone. Avrebbe protestato tantissimo anche la Lazio, visto che ha chiuso in 9 la partita del Tardini contro il Parma per le espulsioni di Zaccagni e di Basic, entrambe corrette a termini di regolamento, ma dice la dirigenza biancoceleste un po' troppo severe. Ma la Lazio, nonostante la doppia inferiorità numerica, ha vinto grazie alla rete di Noslin, e quindi questa vicenda è stata analizzata in maniera così un po' più rilassata dall'allenatore della Lazio, Maurizio Sarri. Ascoltiamolo.
È una squadra che a livello di mentalità sta crescendo, è una squadra applicata, una squadra coraggiosa, e è diventata anche una squadra ordinata da un punto di vista tattico, e riesce a rimanere ordinata anche in quelle inferiorità numeriche, e purtroppo per noi stanno diventando una costante. La stranezza è che per numero di falli fatti siamo la seconda squadra della Serie A, quindi c'è solo una squadra che commette meno falli di noi, e siamo la squadra non più espulsa. Saremo sfortunati, insomma, mi sembrano 2 espulsioni un po' leggere, sinceramente. Se riguardi bene quella di Zaccagni, tocca l'avversario con una caviglia, non con la pianta del piede. Ci lasciano un po' l'amaro in bocca, un po' frettolose, però a termini di regolamento ci possono anche stare, però poi a termini di legge ordinaria il 75% delle persone sarebbe in galera. Poi c'è l'attuazione fatta a un buon senso.
Insomma, è mancato il buon senso secondo Maurizio Sarri, ma non il coraggio alla sua Lazio, che si è imposta a Parma. Continuiamo a parlare di sport anche nella seconda ora di trasmissione. Adesso restituiamo la linea a Carlo Reglia per un aggiornamento delle notizie. Tra poco.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.